Io penso che il conflitto a cui si faceva riferimento agli inizi del secolo, all'epoca di Gobetti, negli ambienti giravano attorno a Gobetti, non fosse il conflitto regolato, non fosse il conflitto dello Stato costituzionale. E non lo era perché pensiamo quali erano i punti di riferimento nella cultura italiana degli anni 10, tanto più impazzita del sistema politico. Non aveva poi tutti i torti Prezzolini quando disse che il fascismo era già tutto in nuce nell'irredentismo, ma più che nell'irredentismo avrebbe potuto dire in tutta quella ondata di da un lato il razionalismo vitalistico, di cui questa espressione del conflittualismo, io credo, con cui questa espressione del conflittualismo possa anche essere imparentata, e dall'altro con il croce del periodo bismarchiano. Cioè, certo che il croce del 1924 fino al 1924 e forse anche leggermente oltre non era, io credo, si possa dire che non era un liberale, a parte che era stato già marxista in precedenza, ma quella tradizione che aveva dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento contrassegnato la parte non irrazionalistica della cultura italiana di quegli anni era una tradizione di un pesantissimo spirito di realpolitik alla tedesca, che è poi la ragione per cui nel suo capitolo sul liberalismo tedesco De Ruggero include alcuni personaggi che per molti decenni hanno fatto saltare sulla sedia molti dei suoi lettori. Ma il punto fondamentale che chiarisce la natura diversa da quella di cui noi possiamo parlare oggi di conflittualismo in Gobetti è proprio quel giudizio o mancato giudizio o giudizio estremamente ridotto sulla guerra a cui si faceva riferimento questa mattina. Perché non solo quella guerra fu la matrice di tutti i totalitarismi, tutti i totalitarismi del secolo nascono nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, ma io penso che non ci sia stata nessuna esperienza umana, inclusa la Russia di Stalin e inclusa la Germania nazista e forse incluso addirittura la Cambogia di Pol Pot, in cui il totalitarismo nella sua forma pura, nella sua forma più vicina al suo modello idealtipico, si sia esercitato con tanta purezza quanto nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, quando davvero l'individuo, i suoi diritti, la sua dignità erano ridotti a un valore inferiore allo zero. Allora questa mancata riflessione sulla guerra come matrice dei totalitarismi, che poi si cumula con quella ondata di antiparlamentarismo tanto simile a quello dei populismi dei giorni nostri, che aveva portato anche all'irredentismo. Cioè, quella ondata che di antiparlamentarismo che da destra come da sinistra contrassegnava quasi tutta la cultura italiana degli anni 10 e a cui faceva soltanto argine la parte raziocinante della classe politica di allora, quella che maggioritariamente tra l'altro era contraria all'intervento, beh, quel tipo di irrazionalismo, quel tipo di antiparlamentarismo, quel Parlamento da bombardare con pitali d'annunziani un po' come nei toni di tanto populismo di oggi, quello era un discorso che non è totalmente risolto dall'accenno che si è anche sentito questa mattina da parte di Gobetti ai risultati, ma i risultati transeunti, ai risultati come conquista che era stata sì una grande conquista di civiltà, ma non un modello del costituzionalismo italiano e di altri paesi. Insomma, l'idea della fragilità della libertà era assolutamente lontana da chi pensava che a un certo punto, quasi inevitabilmente, l'Italia, mi sono appuntato questa citazione di questa mattina, riprenderà la sua marcia di nazione moderna, perché ancora Gobetti viveva in una dimensione dell'idealismo nella quale l'idea della necessità di questo progresso era data ancora per scontata e nonostante tutto. qui c'è un limite dell'idealismo italiano in tutte le sue manifestazioni. Si accusa spesso l'idealismo italiano di essere stato un ostacolo all'affermazione della cultura scientifica, ma aveva fortemente sottovalutato anche la dimensione giuridica dell'esperienza e soprattutto quella del diritto pubblico, che tra l'altro proprio in quegli anni, un po' come oggi il diritto europeo, gli specialisti di diritto europeo spesso si occupano oggi da entomologi, con un distacco che non è più proprio dei costituzionalisti, per esempio, e probabilmente per le stesse ragioni, perché volevano avvalorare lo status giuridico, lo status scientifico della loro materia come una materia davvero giuridica e non come una mera espressione della scienza politica. Allora, da questo punto di vista, il conflittualismo non può più essere quello di oggi, e non solo perché ne sono cambiati sicuramente i soggetti. Però, se posso fare una battuta, abbiamo scoperto oggi che noi altri liberali, che si considerano i più gobettiani di tutti nell'Italia di questi anni, siamo molto più simili a Prezzolini che a Gobetti. Perché quando Prezzolini diceva che il liberalismo è la teoria dei pochi che per capire la storia devono rinunciare a farla, beh, questo sinistramente ricorda qualche atteggiamento mentale che nelle nostre file è fortemente presente. E allora qual è quell'equilibrio molto difficile fra intransigenza e azione politica che dovrebbe essere oggi ricostruito? Beh, tanto io quanto uno scrittore di critica liberale che, come qualcuno di voi sa, mi è vicinissimo, abbiamo più volte, si chiama Felice per non far nomi, abbiamo più volte sottolineato che ci sono quattro cose che oggi qualunque presenza liberale che non sia un'impostura nella società italiana di questi anni deve assolutamente porre al primo punto di qualunque programma, non solo proprio ma anche di qualunque forza politica italiana, all'interno della quale possa riconoscersi anche soltanto come male minore. Il primo è quello a cui si riferiva in gran parte il passaggio sull'intransigenza del vostro documento. Ma questo che cosa significa? Significa, per esempio, abolire tutte e ciascuna le leggi vergogna di Berlusconi. Significa dare attuazione a quella sentenza della Corte Costituzionale che stabiliva i tetti per la emittenza televisiva. Significa ristabilire i tetti per la raccolta pubblicitaria che Berlusconi per il suo proprio interesse ha fatto modificare dalla legge Gasparri, per esempio. Secondo punto, la laicità. La laicità ha un significato solo se la si interpreta come neutralità religiosa delle istituzioni. Laici ma non laicisti ormai sono tutti coloro che in Italia non sono sacerdoti, perché sono laici in quanto non sono sacerdoti secondo il diritto canonico, e sono probabilmente inclusi nel novero dei laici ormai anche alcuni cardinali che si definiscono fautori della laicità, in questo senso laici pur essendo sacerdoti. Terzo punto, la battaglia anticorporativa e per la modernizzazione e liberalizzazione dell'economia, che prescinde dalle concezioni che si hanno in generale se si è più o meno liberisti, perché in Italia c'è un problema diverso da quello generale che c'è anche in altri paesi, e cioè che a questa classe politica, che sicuramente non si rigenererà per forza del prossimo voto alle elezioni politiche, non si può dar da gestire praticamente nulla. Cioè anche coloro che fossero i fautori di un assai più massiccio intervento dello Stato nelle vicende economiche non possono non tener conto della catastrofe antropologica a cui questo Paese è andato incontro e degli effetti che ha avuto tanto sulla classe politica quanto sulla burocrazia. E infine, quindi i quattro punti sono l'intransigenza in materia di questione morale, la laicità, la modernizzazione e la liberalizzazione. A questi quattro punti io avevo aggiunto, e il mio amico Felice aveva aggiunto, la questione del federalismo europeo. Chiariamo però che cosa intendiamo con questo. Cioè non si tratta tanto di dire più Europa. Si tratta di intervenire su quel nodo che oggi fa la fortuna dei populismi. I populismi oggi dicono le decisioni sono in qualche modo monopolizzate da delle entità su cui noi non possiamo più intervenire, quali per esempio l'Europa. Beh, se non c'è una costruzione federale a livello costituzionale, chiamiamolo poi come vogliamo, dell'Europa, qual è la conseguenza? Che le decisioni che davvero contano di più per le nostre vite, per le vite di noi europei, vengono assunte non secondo i meccanismi democratici che sono propri di ciascuno dei nostri paesi in un dibattito pubblico argomentato su documenti emendabili. Si tratta di mettere insieme invece i rappresentanti di 27, fra qualche mese 28 governi in una stanza a porte chiuse, di trovare un compromesso che probabilmente non ha neppure persuasività, come spesso le posizioni dell'Unione Europea in sede di Organizzazione Mondiale per il Commercio, perché sono la somma delle diverse esigenze dei 28 governi, e non potere più modificare neanche una virgola del compromesso così faticosamente raggiunto, che deve a quel punto essere trangugiato e ingoiato così come sta dal Parlamento europeo e dai parlamenti statali. Perché ai parlamenti statali si dice: badate, se voi spostate una virgola crolla il compromesso, vi assumete una tremenda responsabilità. Però in questo modo si legifera su tanti argomenti come se ogni volta si trattasse soltanto di approvare un trattato internazionale, piena intera esecutività è data all'allegato che mettiamo qui. E questa è un'arma nei confronti dei populisti, perché i populisti dicono: noi vogliamo riappropriarci della possibilità di intervenire sul nostro destino. Beh, bisogna anche avere, credo, il coraggio di spiegare ai nostri concittadini elettori, che non possiamo, come Berlusconi vuole, continuare a trattare come cittadini di 11 anni, che il modo per riappropriarsene è quello che per quelle decisioni che necessitano di una decisione europea predisporre dei meccanismi decisionali e costituzionali che siano alla stessa altezza dei meccanismi costituzionali e democratici che sono previsti dai nostri ordinamenti interni. Però questo potrà non piacere la parola, ma inevitabilmente significa un'Europa più federale in questo, perché allora a livello europeo la discussione normale, la presentazione di un documento, di un progetto di legge, di regolamento, di direttiva, viene discussa con lo stesso sistema che abbiamo per gli ordinamenti interni, si emenda, si cambia, si modifica, si approva. Non si impone a un Parlamento statale di trangugiare a scatola chiusa quello che altrimenti diventa. In questo senso io credo che una delle cose che noi dobbiamo anche includere fra questi quattro punti è questa del rilancio dell'iniziativa europea, che per noi liberali italiani dai tempi di Cattaneo e di Cavour ha sempre significato un guardare a esperienze che consideravamo migliori di quelle che vivevamo in Italia. Ha sempre però anche costituito uno stimolo per gli altri paesi europei, che è venuto drammaticamente meno in questi infausti 18 anni di catastrofe antropologica che abbiamo attraversato, e senza prendere atto di quanto grave è stato il danno, io credo che non potremo mai in alcun modo venirne fuori. Ecco, io credo che queste quattro cose sono le quattro cose che sono l'equilibrio giusto fra l'intransigenza necessaria e l'azione politica forse ancora possibile per i liberali italiani. Scusate la lunghezza, grazie.